Stiamo dedicando il dossier di Alphaville questa settimana ad uno dei libri più attesi dell'anno, Notes to John, della scrittrice di culto Joan Didion, un volume inedito che esce postumo in contemporanea mondiale. In Italia sarà il Saggiatore a pubblicarlo con il titolo Diario per John. La data è quella del 25 aprile, mancano pochi giorni. A Didion e a questi diari e agli archivi di Didion abbiamo dedicato i primi due giorni con una corrispondenza da New York con Davide Mamoni, che era andato alla New York Public Library a vedere questo archivio. Poi Luca Formenton, abbiamo un po' raccontato la genesi di questo libro, che cosa contiene, che cosa ci dice in fondo anche del lungo percorso della Didion. Ieri abbiamo parlato di Ennio Flaiano e oggi vogliamo invece toccare la figura, la scrittura di Patricia Highsmith. Domani ci occuperemo di Peter Handke. Per Patricia Highsmith lo spunto è dato dai diari e taccuini 1941-1995 pubblicati dalla nave di Teseo, e la nostra ospite, la scrittrice, traduttrice Viola Di Grado, che gli ascoltatori della Rete 2 tra l'altro conoscono molto bene. Buongiorno e benvenuta, e grazie naturalmente.
Buongiorno.
Buongiorno, ben trovata. Allora, Patricia Highsmith ha lasciato, si faceva un po' il conto anche leggendo un po' in giro dai vari materiali che sono a disposizione, 8.000 pagine tra diari e taccuini. Questo dal 1941 al 1995, che è l'anno della morte. Dal 1982, chi all'ascolto lo sa bene, viveva Patricia Highsmith solitaria in un villaggio sopra Locarno, a Tegna. Poi ci torniamo, ovviamente. Ma in quel 1941, dunque, la Highsmith non è ancora conosciuta, ha più o meno 20 anni, mi pare. Allora, Viola Di Grado, intanto vorrei chiederle che donna è, cosa c'è della scrittrice che arriverà in quelle primissime pagine, in quei primi taccuini, che cosa c'è della scrittrice che qualche anno dopo avrebbe pubblicato Sconosciuti in treno?
Allora, innanzitutto la cosa più interessante di diari è proprio scoprire attraverso l'arco della sua vita, attraverso la sua scrittura, come lei cambia profondamente negli anni. La Patricia ventenne era, come molte ventenni, una ragazza di grande intensità, affamata di vita, di successo, molto ambiziosa, impulsiva. Ha sempre avuto questa predilezione per l'alcol, era molto desiderosa di vivere, era proprio la sua priorità, quello di cui parlava più spesso nei diari, era proprio accumulare esperienze, scoprire cose e persone, e quindi le importava questo più di tutto, diciamo, quindi anche la ricerca dell'amore in senso anche soprattutto fisico, quindi esperienze anche sessuali, in genere incontri interessanti, ecco.
Su questo poi arriviamo, perché è una parte, ci sembra di capire, importante di questi diari, oltre che naturalmente della sua vita. Facciamo un piccolo salto avanti, 7 anni, 1948. Patricia Highsmith viene ammessa alla colonia per scrittori di Yaddo, fuori New York. Ecco, era all'epoca il sogno di ogni scrittore americano, che desideravo, era bisognoso della concentrazione utile per finire un libro o cominciarlo, insomma, non sappiamo, ce lo potrà dire lei, che cosa sia peggio, iniziarlo o finirlo un libro. Pensiamo che nel 48 a raccomandare Patricia Highsmith per questa colonia è addirittura Truman Capote. Lì incontrerà Chester Himes e Flannery O'Connor, di cui abbiamo ricordato da pochissimo, da pochi giorni, un importante anniversario. Annotati dalla stessa diarista ignara di quel che poi sarebbero diventati poi Chester Himes e Flannery O'Connor. Qual è il contesto di Yaddo? Come ne scrive soprattutto Patricia Highsmith?
È un posto che per lei sarà sempre importantissimo, a cui lei sente sempre di dovere tantissimo, perché appunto lei era ancora all'inizio e le serviva un incoraggiamento soprattutto emotivo, le servivano delle persone, in questo caso un'organizzazione che le dimostrassero di credere in lei, e quindi il fatto di avere un luogo fisico diventa un'importante metafora, come se l'universo le stesse dicendo: adesso ti puoi sedere e puoi finalmente scrivere quello che tu vuoi scrivere. E quindi lei porterà sempre dentro di sé questa gratitudine per Yaddo.
È con noi? Sì, Pronto?
Sì.
Ah, eccoci qui. Allora, noi seguiamo sempre passo passo, insomma, la vita, le opere attraverso questi taccuini e questi diari. Ricordo che siamo partiti in questa settimana, che è tutta dedicata ai diari, proprio a quel libro che Nave di Teseo ha pubblicato qualche anno fa, intitolato Diari e taccuini 1941-1995. Abbiamo visto il 41, il 48. Veniamo al primo romanzo, Sconosciuti in treno, lo dicevamo proprio in apertura. Hitchcock compra subito i diritti per farne un film, e siamo al primo romanzo, titolo italiano Delitto per delitto, ovvero, tradotto per chi poi ha visto il film naturalmente, l'omicidio senza movente. Io uccido chi vorresti uccidere tu e tu mi rendi il favore. In questo modo, ipoteticamente, non possiamo essere tracciati. Poi verrà lo scandaloso Carol, uscito con lo pseudonimo di Claire Morgan, perché era una storia lesbica, e anche qui un film, Todd Haynes ci fa un film bellissimo con Cate Blanchett e Rooney Mara. Che cosa si capisce del suo percorso letterario leggendo le pagine dei diari? Cioè, come possiamo riuscire a mettere insieme, in parallelo, quel che esce sui libri, dunque Sconosciuti in treno oppure Carol, e quel che intanto lei scrive nei suoi diari?
Allora, lei con Carol ha fatto qualcosa di fondamentale, cioè un libro che oltre a essere bellissimo come bellissimo il film, ha avuto una grande importanza politica perché allora, all'epoca ancora, gli editori pretendevano che i romanzi di storie d'amore sappiche avessero un finale tragico, no? Perché doveva avere un ruolo moralistico, no? E lei, cosa importantissima, si rifiutò di mettere un finale tragico in quella storia. Lei ci teneva che ci fosse un finale positivo, proprio perché proprio per l'importanza politica che avrebbe avuto questo atto. E infatti nessuno voleva pubblicarla. Soltanto dopo un lungo processo, una lunga ricerca, lei riuscì a trovare un editore, anche se appunto inizialmente convinta dalla sua gente, pubblicò sotto pseudonimo, ma poi anni dopo, quando il libro ormai era diventato un libro di culto, rivelò di essere lei l'autrice. Nei diari del suo percorso letterario, beh, tutto, lei parla moltissimo nei diari di letteratura, della letteratura che ama, che legge, della letteratura che vorrebbe scrivere, degli scrittori che ama, di quelli che disprezza, c'è di tutto. Si capisce che la scrittura era assolutamente la cosa più fondamentale per lei, infatti. Ogni tanto dice cose che rimangono molto impresse, come il fatto che se io non fossi stata una romanziera sarei stata una serial killer. Questo è molto divertente e interessante perché effettivamente una cosa molto interessante è come la sua vita interagisce con quello che poi diventerà il materiale letterario dei suoi libri. Nel caso di Carol, lei effettivamente aveva conosciuto questa donna e racconta nel diario come lei aveva cominciato a stalkerare questa donna, come se lei stessa fosse uno dei personaggi dei suoi libri. E a un certo punto lei si ferma, non vuole andare avanti, anche quando c'è la possibilità reale di conoscere questa donna tramite un amico comune, decide di non conoscerla perché sente di dover fare una scelta tra la vita e la scrittura. Cioè, se realizzare questo desiderio di conoscere questa donna nella vita o realizzarlo sublimato nella scrittura. E lei sceglie la scrittura ed è così che nasce il romanzo.
A proposito di spietatezza, la nostra ospite Viola Di Grado ha evocato, insomma, l'ambizione oppure il sogno nascosto in un cassetto o il piano B della sua vita di divenire o di poter essere una killer, no? E in effetti Patricia Highsmith, quantomeno nei diari, sembrerebbe spietata. C'è un piccolo aneddoto che credo sia riportato come foglietto proprio fotocopiato in The Talented Patricia Highsmith, mi pare, dove lei a un certo punto, ancora giovanissima, 24, traccia uno schemino riassuntivo con le 10 amanti avute fino ad allora. Era nata e cresciuta con la nonna a Fort Worth in Texas. Per ognuna delle 10 amanti c'era l'età, la durata della relazione, il colore della carnagione dei capelli, preferendo le bionde, la corporatura, il lavoro, agli amori non era estraneo un desiderio di scalata sociale, c'erano il carattere estroverso, nevrotico, e le ragioni della rottura, crudeltà o noia, spesso errore di valutazione. E poi Patricia Highsmith dava un punteggio finale. calcolato su base 100 e tutte si sono fermate abbastanza sotto il 100. Allora, quanto era spietata Patricia Highsmith? È un tratto riconoscibile nelle pagine diaristiche.
Devo dire che era estremamente spietata. Il modo in cui parla, soprattutto nella prima parte della sua vita, lei poi avrà un cambiamento profondo, ma dopo i 30 anni, ma fino ai 30 anni lei aveva un rapporto con le donne diciamo abbastanza strumentale. Quelli che le chiamava innamoramenti erano di solito dei fling, delle storielle che lei consumava molto velocemente e dopodiché si liberava di queste donne, e queste donne che spesso si innamoravano di lei, che era una donna così carismatica, lei non provava spesso nemmeno veramente sentimenti di tenerezza verso di loro. A un certo punto una di loro addirittura tenta il suicidio. Lei racconta nel diario che questa donna tenta il suicidio perché appunto è stata rifiutata da Patricia, e Patricia va a trovarla in ospedale ma con sufficienza e anche un po' di noia. E quindi questo è abbastanza raggelante. Poi tutto questo cambia improvvisamente dopo i 30 anni, si ribalta la situazione, lei comincia a innamorarsi di donne più grandi, spesso sposate, che invece la trattano come lei aveva trattato quelle altre donne.
Allora, piano piano ci dobbiamo avviare alla conclusione, ci sarebbero tantissime cose da raccontare, magari lo facciamo in battute veloci. È vero che nei diari, alla fine, insomma, si parla pochissimo di letteratura. Ci piace molto, per esempio, la Highsmith che parla di alcol. Aveva tutta una sua teoria sull'alcol di mattina. Diceva serve per smorzare le troppe energie.
Beh, secondo me la cosa interessante di un diario così esteso, che anche se è stato così tagliato, che restituisce veramente al 100% la personalità di Patricia, e c'è lì tutto. In realtà c'è anche molta letteratura, c'è anche l'alcol, ci sono queste storie disastrose con queste donne, c'è prima di tutto la sua visione sul mondo, e questa visione cambia nel corso del diario. C'è tantissima intelligenza, tantissima emotività, e ovviamente una scrittura preziosa, quindi sono, insomma, assolutamente da leggere.
E siccome in questi diari c'è spazio per alcuni degli ultimi anni, anche per il soggiorno ticinese nel suo vero e proprio rifugio, lontano da tutto, a Tegna, in anni in cui peraltro raggiungere Tegna poi non doveva essere facilissimo, nemmeno per noi che viviamo in questa regione, a quali parole e pensieri affida infine il soggiorno ticinese?
In realtà non dice nulla di Tegna, cioè descrive la praticità della questione quando lei quando lei compra la casa, quando lei fa i lavori, il modo in cui li gestisce, ma non dice mai nulla, cioè non dice mai che bella questa casa o mi piace, eccetera, eccetera. Sappiamo solo poi dai testimoni che lei l'amava e che aveva una vista mozzafiato, ma lei non ne parla mai, curiosamente, parla solo degli aspetti pratici, ecco.
Siamo arrivati in fondo, c'era da magari soffermarci sulla nascita di Mr. Ripley, che è un personaggio per il quale Patricia Highsmith è molto molto ricordata, anche grazie ovviamente alle tante versioni cinematografiche, ma ci dobbiamo fermare qui, 12:23 minuti. Intanto grazie per essere stata con noi a Viola di Grado, ricordando anche almeno due romanzi, i più recenti usciti negli ultimi 3-4 anni, Marabecca e Fame Blu, sono entrambi pubblicati da Nave di Teseo. Grazie mille per essere stata con noi e di averci aiutato ad entrare tra le pagine dei diari di Patricia Highsmith, ricordo intitolati Diari e Taccuini 1941-1995, una selezione dalle tantissime pagine, ricordavamo in apertura 8.000 pagine tra diari e taccuini. Allora, risentirci molto presto e grazie.
Grazie a voi, arrivederci.